Marte.
Dimentichiamo la sconfitta con il Real Madrid e pensiamo subito all'appuntamento di domenica con l'Inter. Cominciamo subito, via!
Rieccoci in studio! Passaggio, tiro! Siamo pronti, cuffie in testa, microfoni accesi, via!
E allora, buonasera, bentrovati amici da Francesco Marciano, benvenuti a un nuovo appuntamento con lo sport, con Marte Sport Live, tiro al bersaglio, sono le 20 e 6 minuti, ci stiamo ancora un po'... così chiedendo quanta amarezza, anzi in realtà c'è per quanto concerne la sconfitta di ieri in Champions League, se è più grande l'amarezza per la sconfitta o comunque grande la soddisfazione di aver giocato alla grande, alla pari per almeno 70 minuti contro i Galacticos. Insomma, io sono molto contento della partita, sono dispiaciuto ovviamente per la sconfitta, però a volte le sconfitte possono essere salutari, perché dagli errori si può trarre degli insegnamenti importanti, e insegnamenti che potrebbero non far ripetere certi errori nelle fasi anche di più concitate. Forse il Napoli è stato un po' meno cattivo del solito, questo è quello che poi, almeno per quanto mi riguarda, ho notato nei 90 e passa minuti del Bernabeu. Comunque 339 666 9990, Pasquale Tina con noi, ciao Pasquale.
Ciao Francesco, buonasera.
Buonasera, ben trovato. Sei più arrabbiato, dispiaciuto per la sconfitta o comunque felice, soddisfatto di una buona prestazione?
Il dispiacere è legato al fatto che il Napoli fino a 6-7 minuti dalla fine era qualificato agli ottavi.
Sì.
Comunque giocarsi un'altra partita, senza il traguardo ampiamente alla portata, perché addirittura il Napoli può perdere con gol di scarto, viene comunque, si qualifica comunque agli ottavi. Avrebbe fatto comodo magari una partita in cui potevi gestire un po' meglio. Ci sta che perdi a Madrid, fare risultato contro queste squadre, una squadra comunque rimaneggiata, devi giocare bene 90 minuti, non ne bastano 70, il Napoli si era abbassato negli ultimi 20 minuti di partita, quindi restano delle indicazioni positive, anche secondo me degli spunti su cui lavorare, degli spunti di riflessione sul mercato, perché mi sembra insomma evidente che alcuni giocatori, cioè sia Lata né Caiusso, a certi livelli non siano ancora pronti, e quindi però insomma il Napoli mi è sembrato in crescita, e poi tutti i nostri discorsi andranno a confluire domenica, perché credo insomma che domenica non basti insomma giocare bene, uscire dal Maradona con un risultato negativo, perché parliamoci chiaro, questa è una partita che si può reindirizzare la stagione, il campionato, perché se Napoli vince si riporta a meno 5 dall'Inter ed si riscrive alla lotta a scudetto, che secondo me è l'abita naturale di questa squadra.
Non c'è dubbio,
lavorare due giorni, diciamo che poi tra Inter e Juventus avrà qualche giorno in più per poter lavorare, di sicuro insomma alcuni dettagli vanno ancora limati, ci sono stati però degli errori individuali in questa partita che hanno pesato.
Vediamo, sì,
cosa accade con l'Inter domenica.
Ecco l'Inter, condivido quello che dicevi a proposito della prestazione, la prestazione dovrà essere chiaramente supportata dal risultato, che non può non essere la vittoria se vogliamo, no, Pasquale, pensare a una ipotetica riapertura di campionato. Io non dico, diciamo ipotetica, perché ad oggi siamo a 8 punti dietro, quindi non si può non parlare di ipotetico, però certo, se Napoli vince va a meno 5 dall'Inter, è inutile girarci intorno, si riapre,
sì,
tutto.
Secondo me ricomincia un'altra stagione, io penso che Napoli abbia il dovere di lottare per il campionato, però poi con l'Inter devi vincere, di sicuro è certo un avversario scomodo, l'anno scorso forse l'avversario che ti ha dato più fastidio, perché sì, è un avversario anche molto fisico, il Napoli soffre le squadre fisiche, quindi non sarà una partita facile, e di contro c'è una tradizione, un tabù Maradona da sfatare, perché su 8 partite il Napoli ha vinto solo 2 volte, quindi devi migliorare il rendimento in casa, pur consapevole di avere emergenza in difesa, perché l'assenza del terzino sinistro rappresenta un'emergenza in questo momento, un problema. C'è da augurarsi che Meret, come dire, sia all'altezza della fiducia che gli ha concesso anche ieri Walter, e quindi vediamo, insomma, c'è da augurarsi, aggiungo, che Osimhen stia meglio, perché io penso che Osimhen possa spostare gli di questa partita. Credo giocherà a titolare, perché altrimenti non avrebbe senso l'ingresso programmato di ieri al 45esimo, perché ieri, insomma, mi è sembrato uno step intermedio in attesa di domenica, e vedremo, insomma, che Napoli sarà. Non voglio essere banale, ma devi essere più attento in fase di non possesso, in fase
non c'è proprio dubbio. Io ho due fotografie della partita di ieri, al di là dell'infortunio di Meret, no? E insomma, è chiaro che quello, quando il portiere sbaglia è gol, è inutile nasconderlo. Quindi al di là di questo, io ho due fotografie. La prima, la palla persa, secondo me sanguinosa, di Lobotka subito dopo aver fatto l'1-0. Lì per me il Napoli non deve, cioè Lobotka non deve perdere quella palla lì. Tutta la partita lì, lui, da quella partita, da quel momento è rimasto frastornato. Io l'ho trovato molto negativa la sua prestazione, ti dico la verità, mia personale opinione, l'ho trovata negativa rispetto a tutte le bellissime prove che ha fatto in questi anni, per cui chiaramente ieri la palla persa secondo me un po' lo ha condizionato. E poi altra fotografia, il contropiede, 3-2, Anguissa che serve Kvara e non Osimhen, ma lì comunque serve Kvara, e Kvara mollissimo nel passaggio a Osimhen. Quella è l'altra fotografia decisiva per me, eh?
Sì, perché lì puoi vincerla la partita, quindi hai avuto l'opportunità di tornare in vantaggio, di fare il 3-2, lì la puoi vincere la partita. Quello è un errore che pesa al pari di quello di Meret, magari quello di Meret poi, come dicevi tu,
è più evidente, è ovviamente
il portiere, quindi il portiere, insomma, come dire, quando sbaglia non puoi nasconderlo. Però sì, ci sono stati degli errori. Per vedere il bicchiere mezzo pieno, c'è comunque una buona prestazione per 70 minuti. Secondo me,
certo,
me l'ha detto anche Zielinski, Napoli è anche un po' in crescita fisica, perché se a Bergamo sei sparito, diciamo, sei andato in affanno dopo un tempo, sei cresciuto da questo punto di vista, devi continuare a migliorare. Evidente, Francesco, che tu hai esito a due cose. La prima è che comunque hai perso a Madrid e ci sta.
Bravo.
Non possiamo, diciamo, negare questo fatto e pensare, insomma, che il Napoli fosse costretto a vincere a Madrid. A Madrid ci sta, insomma, che perdi. Rammarico, perché proprio come avevi giocato, un pareggio sarebbe stato, secondo me, un risultato
qualificato
agli ottavi di finale. La seconda, diciamo, situazione che dobbiamo analizzare è che comunque non una settimana non scompaiono tutti i problemi, cioè non basta, non
è che c'è la bacchetta magica, certo,
Bergamo per risolvere tutti i problemi che questa squadra ha. E poi alcuni sono anche strutturali e non dipendenti soltanto dall'allenatore, perché, ripeto, Nathan è un giovane interessante, ma non è un difensore magari già pronto quando il livello si alza. Cajuste è un giocatore giovane che però secondo me un po' discontinuo, magari non è quel centrocampista, quarto centrocampista che è a livello dei tre titolari. Quindi poi infatti queste sono anche riflessioni che a gennaio andranno fatte, cioè se serve un altro centrocampista, se può intervenire anche in difesa. Sono delle situazioni che adesso ti porti dietro. Di sicuro con Nathan, ma non per colpevolizzare Nathan, posso dire anche Ostigard oppure Juan Jesus, quel tipo di gioco dell'anno scorso con la difesa molto alta
non lo puoi fare
fino a un certo punto, perché
certo, non hai team che ti recupera, non ce l'hai,
non hai quel tipo di difensore. Quindi già ieri per esempio ho visto che il Napoli ha fatto una riaggressione nella metà campo avversaria, però aspettava comunque il Real Madrid, quindi su quello secondo me un lavoro va fatto, perché tu hai preso, se non mi sbaglio, 3-4 in contropiede a Madrid. Questo è un altro dato, insomma, che
Senza dimenticare che poi i campi spagnoli sono anche più larghi, quindi si corre in maniera diversa. Non lo dimentichiamo questo aspetto, perché non mi pare siano identici. C'hanno, mi pare, 5 metri in più, 10 metri in più di larghezza rispetto ai campi italiani, per cui anche in questo, considerando anche la preparazione atletica e quello che stai dicendo tu, fa una piccola differenza, perché le misure sono diverse.
Ripeto, devi secondo me analizzare tanti aspetti, non hai molto tempo, però di sicuro io parto dalle parole di Anguissà, che secondo me sono fondamentali, perché Anguissà, quell'abbraccio dopo il 2-2, Anguissà che chiama tutti, poi chiamano anche Mazzarri. Quando un allenatore, un giocatore dice adesso giochiamo tutti insieme per l'allenatore,
tutti per uno per tutti,
un ottimo punto di partenza. Poi se ci fossero delle situazioni da limare su cui lavorare, lo sapevamo, e anche a Bergamo il Napoli ha vinto, però ha sofferto, quindi ci sono insomma degli aspetti su cui lavorare ancora, e credo insomma che Mazzarri lo sappia bene, lavorerà da domani, poi avrà 5 giorni tra Inter e Juventus per lavorare ancora di più, quindi poi un pochino di tempo gli va anche dato, insomma, perché è arrivato la settimana della sosta senza giocatori, poi si è giocato subito a Madrid, si gioca subito con l'Inter. Il calendario delle grandi squadre è questo, è inutile che stiamo a contestarlo, però è evidente insomma che un pochino di tempo gli va dato, ma io credo che già con l'Inter piano piano lui mette sempre qualcosa in più. Dovremmo aspettarci insomma una prestazione migliore contro l'Inter.
Non c'è dubbio. Grazie Pasquale, buon lavoro.
Ciao Francesco.
Un abbraccio, domani. Ciao. Buon lavoro, buona serata a Pasquale. Tina, voi scriveteci intanto al 339-666-9990. Pubblicità e rientriamo. Non ho ancora salutato Vincenzo Russo in regia. Buonasera a te, Vincenzo. Pubblicità, tra poco.
Marte Sport Live, tiro al bersaglio. Marte Sport Live, tiro al bersaglio.
E allora eccoci rientrati, sono le 20:21, ancora buonasera, bentrovati da Francesco Marciano, c'è Pietro Lomonaco con noi, ciao direttore, bentrovato, buonasera.
Ciao Francesco.
Ciao buonasera. Pietro, ciao caro direttore. Innanzitutto vorrei con te una cosa off topic, abbracciare seppur virtualmente l'amico Giorgio Perinetti, che ha avuto un lutto per la scomparsa della figlia, e quindi diamo un grande abbraccio all'amico Giorgio Perinetti.
Assolutamente sì. Purtroppo è una notizia bruttissima. In genere noi padri dovremmo morire sempre prima dei figli.
Non c'è proprio dubbio.
Il contrario è drammatico e non senso della vita. Mi dispiace, sono assolutamente accanto a Giorgio con tutto il cuore.
Ecco, Pietro, veniamo al Napoli. Io prima con il collega Pasqualetina facevo una fotografia della partita, al di là dell'errore di Meret, che è quello poi che condiziona, perché il portiere quando sbaglia è gol, no? Quindi, però io al di là di questo facevo una fotografia della partita, due fotografie in particolare. La prima, appena ha realizzato il gol di Simeone, palla al centro, Lobotka perde palla e il Real pareggia. E la seconda fotografia è il contropiede che il Napoli fallisce con Anguissà, Kvaratskhelia, Osimhen. Quelle due fotografie, la prima secondo me, ecco appunto, la palla persa di Lobotka sanguinosa proprio in mezzo al campo, lì è un po' una mazzata che arriva, no? Fai l'1-0 al Bernabeu, prendi il pareggio 30 secondi dopo.
Guarda, la partita di ieri diciamo che è stata decisa. Il Napoli ha fatto un'onesta partita.
Sì.
Partita direi anche abbastanza equilibrata, che magari grideranno allo scandalo, perché
no, è vero.
Il Real Madrid è una partita equilibrata. Sul 2-2 il Napoli poteva tranquillamente passare in vantaggio 3-2 e ha fallito un'occasione
clamorosa.
Veramente notevole, però ha messo in evidenza una cosa importante: la partita l'hanno decisa i momenti,
i dettagli
degli unici fuori classi che c'erano in campo per le due squadre. Mi riferisco a Bellingham, per quanto concerne il Real Madrid, e l'attaccante che in esterno sinistro, quello all'autore in questo momento, Apsus.
Parli di Alaba?
No, l'attaccante, il gol, l'autore del primo gol, l'autore del primo gol del Real Madrid.
Ah, ok, parlavi di Rodrigo.
Rodrigo, bravo.
Ok, allora, ok, no, non avevo capito.
Aveva una buona squadra in campo, tanti buoni giocatori, come li aveva il Napoli, e due fuori classe. Uno era Bellingham e l'altro era Rodrigo.
Ok.
La partita l'hanno decisi i momenti dei due fuori classe per le due squadre. Il Napoli aveva Clara e Osimhen quando è entrato nel secondo campo, nel secondo tempo. Madrid hanno inciso, quelli del Napoli non pervenuti. E poi l'errore di Meret che è stato decisivo. Attenzione, tutti a dare addosso a Meret, ma ci può anche stare. Meret ha fatto una buona partita.
Ah, come no, ha fatto due o tre interventi poco prima.
Distanze.
Certo.
Meret, in fondo è che Meret non è un portiere da grandissima squadra, da squadra che gioca per i massimi livelli, perché puntualmente Meret, pur giocando bene, pur esprimendosi, commette sempre una leggerezza che sono fatali per la propria squadra. E il grande portiere è quello che invece si fa trovare pronto e che difficilmente concede spazio alle leggerezze. Evidentemente lui, pur essendo un buon portiere, non è un portiere adatto alle grandi squadre.
Sì, io sentivo stamattina un po' di commenti sull'errore, perché poi la palla gli passa in mezzo alle mani, non è che gli va sopra o sotto.
Tutti addosso a me, ma sbagliano. Perché certo, poi la partita bisogna non nascondersi dietro un dito, perché il Napoli ha messo in mostra anche un notevole del proprio centrocampo nella fase di possesso palla. Officieri nel contropiede Madrid in occasione del primo gol, ma non c'è stato solo Botka, anche Anguissa ha tentato in secondo
appassionato di Lorenzo
la palla, e non ci sono riusciti a prendere la palla. Il secondo gol del Real Madrid, va bene, ha messo in mossa il Napoli che ha una difesa inadeguata. Il secondo gol del Real Madrid c'è stato un di 30 metri, praticamente gli ha fatto una telefonata a Nathan, gli ha detto: pronto, guarda che io intendo passare la palla sulla testa di Bellingham, va bene, fatti trovare pronto, mi raccomando. Nathan sa cosa gli ha risposto.
Sì,
mi piace, non so come si fa, io non so l'arte del difendere, perché il secondo gol che ha preso il Napoli è un grandissimo errore,
grande colpo di testa, però Nathan lo lascia un po' partire.
La palla se la seguiva spalle al gioco.
Sì,
e ha perso di vista l'uomo,
non ha accorciato, non l'ha seguito l'uomo.
Ma al di là di questo, tutte queste cose hanno fatto pendere la bilancia dalla parte del Real rispetto al Napoli. Ma il Napoli ha giocato da un punto di vista della compattezza, da un punto di vista della proprio dell'applicazione, ha giocato una buona partita che lascia ben sperare per la qualificazione futura.
Certo, ci mancherebbe.
Ci saranno problemi contro il Braga per la qualificazione del Napoli.
Ecco, io ti voglio fare questa domanda invece. Stamattina chiacchieravo alla mia radio con Gigi De Camio, che mi diceva: queste sconfitte sono salutari perché si fa tesoro degli errori e ovviamente poi si cerca di non ripeterne più, naturalmente, e bisogna poi considerare anche la prestazione, che è stata in linea, se non migliore addirittura, di quella di Bergamo, no? Rispetto a qualche giorno fa. Questo può far bene sperare per la gara di domenica con l'Inter?
Ma questo assolutamente, guarda, io da un punto di vista, come dicevo prima, dell'applicazione, del spirito di corpo, del spirito di squadra, Napoli, Bergamo e Madrid ha dimostrato che è in ripresa, è assolutamente in ripresa, e quindi non puoi non essere fiducioso per quanto concerne il futuro. Io ho detto dal primo momento, quando è stato preso Mazzarri, guai a parlare di transizione, periodo di transizione, svernare fino alla fine del che è vivo su tutti i campi. Napoli ha la possibilità ora di qualificarsi in Champions al turno successivo, gran cosa, e ha la possibilità di andare avanti battendo l'Inter, di riaprire un discorso per quanto concerne il campionato.
Il campionato, certo, anche perché poi dopo c'è la Juve.
Gioco espresso domenica nella competizione che le ha viste l'una di fronte all'altra, non mi sembrano irresistibili, quindi il Napoli non deve mollare, anzi speriamo al più presto che ritrovi Osimhen nella migliore condizione, un Osimhen motivato e che dia una sistemata a questa
alla fase difensiva.
Sì, alla fase difensiva, bravo, hai detto la parola giusta, bravo Francesco,
non ti ringrazio, ogni tanto
difesa, ma tu era giusto che dicessi fase difensiva,
sì, alla fase che poi
investe
sì.
Anche la difesa, perché non sanno difendere, certo. I difensori non sanno difendere, si fanno trovare sempre mal piazzati perché non conoscono l'arte del difendere.
È l'arte del difendere. L'ultima te la faccio ancora su questo, ti chiedo, potrebbe essere anche arrivato un attimino anche il momento di Østergaard, che secondo me dal punto di vista fisico è uno che appunto l'uomo non lo perde, no? Non avrà piedi, non sarà egregio con la tecnica, però è uno che col fisico ci sa fare secondo me. E poi ti chiedo, non si potrebbe a questo punto puntare, magari non so se da domenica, però anche su questo giovane Zanoli, che comunque ha gamba, ha un gran fisico, ha corsa. Certo, la fase tutte e due esiste, non solo quella di spinta ma anche quella difensiva, ma c'è voi, perché pure ieri si è dimenticato di ritornare sul 4-2 del Real Madrid. Ecco, dico, comunque a sinistra si potrebbe puntare anche su di lui.
Guarda Francesco, ma sì, l'uomo su cui si punta per sostituire i due che mancano,
mi rendo conto.
Juan Jesus, siamo messi proprio male. Ieri quello che mancava a Quara era proprio
l'appoggio del terzino,
l'esterno pazzo che si sovrapponeva a lui e che portava via l'uomo. Lui non ce l'ha proprio,
non l'ha mai fatta.
È uno che sta lì messo lì e ti tiene in qualche modo la, ma non è un esterno a quel punto, dico io, se
a quel punto era meglio Nathan,
un giocatore
a sinistra
inadeguato. Il giovane ti apre degli spiragli nuovi,
puntare su Zanoli, chi lo sa, potrebbe essere utile.
Il giovane degli spiragli. Poi Mazzarri, io ricordo un anno si inventò Zuniga terzino.
Come no, terzino sinistro.
Era un esterno destro basso, proprio dichiarato, eppure ha giocato a sinistra. Quindi
con ottimi risultati, nel Napoli. Sì.
Ma la Fiorentina stessa ha avuto il problema del basso, dell'esterno basso di destra, che gli sono venute a mancare le due alternative, ha messo Parisi, che è un sinistro, a destra.
Sì, infatti, a destra. Senza dimenticare che il più grande terzino, Paolo Maldini, è destro di piede.
Si parla di emergenza, ci può stare. Vabbè, non scomodiamo Paolo Maldini.
No, voglio dire che è stato un fenomeno, per carità. Sto dicendo che comunque non per forza...
Destro-sinistro, ma
riuscivi
a capire che cos'era destro-sinistro?
No,
io ti dico, per esempio, faccio anche un altro esempio. Ieri il Real, tu sei riuscito a capire chi era la punta centrale nel Real?
No, forse Bellingham, ma anche Rodrigo.
Ha fatto una cosa grande.
Ancelotti in questo è maestro.
Sapeva i problemi della difesa del Napoli, sapeva di affrontare una difesa statica, ma
ha puntato tutto. Sì, senza
punti di riferimento, le ha levati proprio.
E poi ha inciso e ha colpito lì dove c'era il lato debole del Napoli, a sinistra, insomma, ovviamente, perché molti difetti.
Il primo gol l'ha fatto Rodrigo, il quarto gol è venuto da una palla di sinistra, Bellingham ha fatto un assist di esterno destro e l'ha messo quindi sinistra destra. Quando si va in bambola escono dappertutto, quindi diventa difficile. Poi
è vero.
E ripeto, la differenza l'hanno fatti fuori classe, perché Bellingham, guarda,
è un fenomeno
di esterno destro ieri sul quarto gol, è qualche cosa veramente di
grande giocatore.
Le cose difficili le fa diventare facile, ed è di quei giocatori che difficilmente si vedono in giro.
Ed è del 2003, quindi veramente non voglio neanche pensare tra 7-8 anni che diventa.
Fatto, sull'incertezza di Meret, il gol che ha fatto il ragazzo è il 2004,
ragazzino, sì, come no, sì, sì.
Cioè, quindi sì. Questo per dire, quando noi definiamo giovani i 2002, i 2001, no? A certi livelli li fanno già giocare.
Sì, è così, non c'è, solo noi siamo ancora elefantiaci. Va bene, direttore, grazie come sempre.
A voi, arrivederci.
Come sempre, ciao Pietro, ciao ciao direttore. Grazie. Ciao. A Pietro, ciao, grazie mille. A Pietro Lo Monaco, sono le 20:34 minuti, voliamo in pubblicità.
Marte Sport Live, tiro al bersaglio. Marte Sport Live, tiro al bersaglio.
Sono le 20:36 minuti, ancora buonasera, bentrovati da Francesco Marciano, Marte Sport Live. Andiamo al telefono, Antonio Ottaiano, agente FIFA, di ritorno al Bernabeu, anche lui come tanti. Buonasera, ciao Antonio.
Ciao, buonasera, buonasera.
Buonasera e bentrovato. Allora, chiacchieravo poco fa con Pietro Lo Monaco e anche lui rammaricato, no, del fatto che comunque si poteva gestire meglio la partita, chiaramente di fronte l'hanno la partita però è stata decisa dai fuori classe. Il Real aveva Bellingham e Rodrigo, nel Napoli Kvara e Osimhen non hanno inciso, e poi chiaramente al di là dell'errore di Meret, che chiaramente influenza, no, perché poi è quello che poi fa pendere l'ago della bilancia dalla parte del Real Madrid. Tu che gara hai visto? Antonio, ci sei? Abbiamo perso Antonio Ottaiano, richiamiamo tra un istante. Antonio Ottaiano ha parlato da solo, me l'aveva pure detto Vincenzo Russo che insomma l'avremmo richiamato perché si sentiva malissimo. Allora tra poco sarà collegato nuovamente con noi. 339-666-9990 il numero per le vostre considerazioni. Torniamo ad Antonio Ottaiano, ci senti? Mi senti Antonio?
Sì, tranquillo, improvvisamente, ecco. Non so come. Non
eccoti qua. Eccoti qua, quindi non so se hai avuto modo di ascoltare quello che dicevo. Dicevamo poco fa con
differenza di fuori classe, come hanno inciso.
Ecco, differenza di fuori classe, al di là dell'errore ovviamente di Meret che ha un po' condizionato, ha mandato, ovviamente ha fatto pendere l'ago della bilancia dalla parte del Real Madrid. Tu che gara hai visto al Bernabeu, Antonio?
Ma ho visto questa gara, ho visto il Napoli in alcuni momenti in difficoltà, che però poi si è ripreso, devo dire la verità. Per buona parte del secondo tempo si aveva la netta sensazione addirittura che si potesse fare il colpaccio. Poi
sì, ecco,
improvvisamente si è rimesso in moto Bellingham, ragazzi. Ragazzi, è un calciatore straordinario. Rimesso in moto è ritornato il Real Madrid, che pressava, che si chiudeva, noi qualche distrazione. Meret ha fatto qualche miracolo e poi intervento che probabilmente ha tagliato le gambe ai ragazzi.
Sì, è vero. Io fotografavo due momenti della partita al di là dell'errore di Meret. Il primo subito dopo il gol del Ciolito, 1-0, un minuto dopo, 30 secondi dopo, pareggia il Real Madrid su una palla sanguinosa, secondo me persa da Lobotka in mezzo al campo, lì la palla non si deve mai perdere. E poi neanche
è la sensazione della loro grande aggressività e determinazione del voler riprendere il risultato.
Lo so, lì non mi aspetto da Napoli un po' che
allora,
sia stato molle
allo stadio,
là.
Si aveva questa sensazione, loro sono ripartiti palla al centro con questa determinazione e questa voglia di dire andiamo a riprendere il risultato.
Lo so, per carità, ci mancherebbe. La reazione della grande squadra è fantastica per me, però il Napoli comunque non è una pari livello del Real Madrid, però è per blasone, per tutta l'esperienza eccetera, però comunque è una squadra forte, non mi aspetto da Lobotka e poi dal resto della squadra che insomma nessuno gli ha saputo prendere comunque la palla. Ma detto questo, secondo me il gol subito un minuto dopo aver fatto l'1-0 ha un po' condizionato la squadra.
Sì, vabbè, è chiaro, perché tu non vivi più quell'entusiasmo della
quell'euforia, del no? Gol, cioè abbiamo fatto gol al Bernabeu, quella, non te lo godi nemmeno.
Viene subito spenta e si ritorna come se fosse all'inizio.
Sì,
però
sì.
Ripeto.
E poi appunto, scusami, la seconda fotografia è proprio quel contropiede che il Napoli, mannaggia, la contropiede 3 contro 2, in quella quella fotografia lì, come dicevi tu, veramente si poteva tentare il colpaccio, si poteva arrivare. E peccato che lì Kvara abbia un po' abbia toppato il passaggio, insomma, la rifinitura.
No, la questione è quando giochi contro squadre a quei livelli, la minima occasione la devi buttare dentro, non te la puoi permettere, se no non te ne concedono altre. E non devi commettere errori. Noi ne abbiamo commesso qualcuno, citavi Lobotka che perde palla, citavi Meretti che non è intervenuto in modo perfetto. Purtroppo
diciamo, i dettagli,
devi fare la partita perfetta, altrimenti ti puniscono. Però prendiamo l'aspetto positivo, ragazzi, il Napoli, ecco. È ritornato il Napoli. Chiaro, non è ancora smagliante quello come quello di Spalletti, però si è rivisto il Napoli che va a Madrid e gioca.
Certo,
a Madrid
certo,
cerca
certo.
di vincere, è propositivo, non ha paura, quindi questo dobbiamo solo essere fiduciosi per il futuro.
Ecco, esattamente, io di questo volevo parlare, perché poi dalle sconfitte, non tutte le sconfitte fanno male, anzi ci sono sconfitte che sono salutari. Quella di ieri è stata indolore perché la qualificazione poteva arrivare già ieri con il pareggio, ma voglio dire, arriverà magari con lo Sporting Braga e va bene, all'ultima giornata, però non credo sia in discussione. Quindi mi guardo alla prestazione e che se penso all'Empoli e poi penso a Bergamo e alla gara di ieri c'è una netta ripresa.
No, vabbè, sembrano due squadre completamente diverse. Ma dal
sì,
punto
sì.
di vista proprio della motivazione, della serenità mentale, della voglia di conquistare il risultato. No, vabbè, ma non c'è neanche da parlare.
Non c'è storia, sì, sì.
No, nel modo più assoluto. Nel modo più è questo, quindi la cosa positiva è questa, dobbiamo prendere atto che il Napoli sembra essere rinato, sembra essere il Napoli. Aspettiamo questi due risultati, Inter e Juve, sì, e poi diranno cosa sarà il futuro.
È
sono
vero.
le due gare verità a questo punto. Se riusciamo
verità,
a uscire indenne, allora a quel punto possiamo anche fare dei pensieri positivi. Anche se credo che la Champions non dovrebbe sfuggire a questa strada, la qualificazione Champions credo sia tranquillamente alla portata, però non deve essere il primo obiettivo, nel modo più assoluto.
Assolutamente d'accordo con te.
Per me deve essere l'ultimo obiettivo,
la qualificazione Champions, cioè al quarto posto, tu dici, il quarto
sì,
entrare
sì,
tra
sì,
le prime quattro. Ok, no, la penso come te.
È l'ultimo obiettivo relativamente
al minimo sindacale, sì, per i campioni sì. d'Italia. Sì, sì. Ti faccio l'ultima su un'opportunità che secondo me potrebbe esserci per il giovane Zanoli, giovane tra virgolette, perché stiamo parlando di Bellingham che ha 20 anni ed è un mostro fenomeno.
No, ragazzi, lasciamo perdere.
No, voglio dire che sono chiaramente di due pianeti diversi, però lo chiamiamo giovane, soltanto noi li chiamiamo giovani, i 22, 23 anni, eccetera, mentre negli altri paesi i ventenni che sono mostruosi giocano già titolari, e non parlo solo di Bellingham. Secondo te c'è possibilità che di vedere anche Zanoli a sinistra, considerando che qualche difficoltà c'è? Ieri Juan Jesus non ha mai superato la metà campo.
Allora, indubbiamente a sinistra la perdita di entrambi i calciatori
è un problema.
Zanoli ieri è entrato, ha fatto la sua dignitosa figura in un momento particolare, anche se si vede il ragazzo rispetto a quando gioca a destra è un po' spaesato,
è più spaesato.
Potrebbe in futuro acquisire maggiore sicurezza, non so, lasciamo a Mazzarri, io potrei pure ipotizzare vedere Nathan essendo a sinistra in questa situazione di emergenza. Ostigard che mi sembra uno che
Nathan a sinistra e Ostigard centrale,
a vedere la difesa credo che Ostigard io farei fatica a lasciarlo fuori, considerando la difesa del Napoli in quest'ultimo periodo. Non lo so,
sì.
Ma lasciamo andare queste preoccupazioni.
Bella patata bollente, fase di
pensiero. Recupero di
certo. Un abbraccio e grazie, Antonio.
Grazie a voi, buona serata.
Buona serata, ciao, grazie. Antonio Ottaiano, 20:45, tra poco il collega del mattino Bruno Maiorano e anche un doppio ex di Napoli Inter, Mauro Milanese, tra poco.
Marte Sport Live, tiro al bersaglio. Marte Sport Live, tiro al bersaglio.
49 minuti, buonasera ancora, bentrovati da Francesco Marciano. Voglio salutare il collega del mattino, Bruno Maiorano, al telefono con noi. Ciao Bruno.
Ciao Francesco, buonasera.
Ciao Bruno, buonasera. Non c'è stata la partita perfetta, perché solo così puoi uscire indenne dal Bernabeu, però prendiamo per buono i 70-75 minuti nei quali, no, Bruno, il Napoli ha giocato alla pari, ha anche avuto quel contropiede pazzesco per vincerla addirittura la gara, poi però insomma sappiamo tutti com'è andata.
Sì, certo, l'amarezza per non aver vinto c'è, ma come c'è l'amarezza per non aver pareggiato, perché
certo,
diciamoci la verità, pareggiavi, staccavi il passo per gli ottavi e dimenticavi anche quel contropiede maledetto,
sì,
che non si è concretizzato.
Sì, quel maledetto contropiede, perché poi è una questione di scelte. Lì Anguissa poteva direttamente servire Osimhen, invece ha preferito servire Kvara, che oggettivamente va troppo molle sulla palla, sbaglia la misura del passaggio a Osimhen. Là ci si mangia le mani, anche io mi sono mangiato le mani, anche ti dico in occasione dell'1-0, quando abbiamo segnato quando ha segnato il Ciolito, palla al centro, Real parte, la palla la prende il Napoli, lo botta lì. Insomma, anche là non è andato, come dice De Laurenti, scazzuto, no? Là ci voleva un po' di il piede un po' più forte, forse, non lo so.
Beh, mi è venuto in mente quel contropiede, un altro contropiede maledetto, quello dell'anno scorso contro il Milan, quando si è andato via Tonali, poi Leao, e sappiamo insomma come si è concretizzato quel contropiede col gol di Giroud, che verosimilmente ha spezzato un po' le gambe al Napoli l'anno scorso in quella partita con il Milan.
È vero, hai ragione. Senti, adesso c'è l'Inter, tra poco al telefono con noi un doppio ex di Napoli e di Inter. La partita di ieri per me dà dimostrazione che il Napoli in ripresa, dall'Empoli, poi Bergamo, la gara di Madrid, insomma sembra il Napoli in ripresa, no? Quindi mi aspetto una grande prova domenica, anche perché si può riaprire il campionato oggettivamente.
No, si deve riaprire il campionato, diciamoci la verità, e la partita arriva nel momento giusto, perché come dicevi giustamente tu, il Napoli ha ripreso la corsa, o quantomeno ha ritrovato un po' quelle consapevolezze, quelle certezze che sembravano smarrite. Onestamente, tra il Napoli visto con l'Empoli prima della sosta e i due Napoli visti con Atalanta e il Real Madrid, non le
sembrano due squadre diverse.
Sì,
è vero. Senti, ti chiedo di Zanoli, perché a sinistra c'è un grande problema oggettivamente, no? Manca il titolare e l'altro titolare, i due titolari della fascia sono assenti per infortunio, e Juan Jesus ieri non ha superato mai la tre quarti campo del Napoli, neanche il centrocampo, manca il centrocampo è arrivato, quindi potrebbe esserci spazio secondo te per lui, che non è un mancino, però almeno è uno che propone e si propone.
Ma sai, la soluzione Juan Jesus terzino sinistro mi ha ricordato quella di Maximovic terzino destro quando c'era Ancelotti, che
con
diceva
Ancelotti,
quella difesa, con quella difesa a tre e mezzo. Quindi diciamo che è un'opzione, anche perché non ci dimentichiamo che su quella fascia c'è Kvara, che ieri, peraltro sia ieri a Bergamo, ha fatto anche delle ottime coperture, però è molto più offensivo che difensivo, quindi magari può essere anche una scelta un po' conservativa. Ovviamente si parla di una scelta di emergenza, perché è chiaro che qualora ci saranno Mario Rui o Oliveira, il posto sarà loro.
Non c'è dubbio.
Correresti un po' il rischio di bruciarlo, perché comunque parliamo di un ragazzo giovane che ha giocato pochissimo, lo fai giocare per di più fuori ruolo in partite delicatissime. Mi aspetto quantomeno contro Inter e Juventus di vedere ancora
Juan Jesus. Allora, padrone della fascia lo è stato nel Napoli di Simoni e anche nell'Inter di Simoni, se non ricordo male, proprio Mauro Milanese, che saluto al telefono in diretta con noi. Ciao direttore, buonasera.
Ciao, buonasera a tutti.
Ciao, buonasera Mauro. Con il collega del mattino, Bruno Maiorano, stavamo parlando proprio della fascia sinistra del Napoli. In questo momento è orfana dei due titolari, no? Sia Mario Rui che Olivera sono infortunati, e Juan Jesus, che sì, ha giocato terzino nella sua parentesi anche italiana, ma insomma non ci sembra chissà quanto convincente. Lui però diceva forse con Inter e Juve toccherà ancora a lui. Io dicevo, perché non puntare su Zanoni? Però vorrei da te un pensiero al riguardo.
Sì, no, io in parte sono d'accordo, perché poi Juan Jesus ha mostrato cose migliori da centrare, secondo me, di difesa, e forse ancora meglio come a tre che a due, no? Quindi spostarlo a terzino sinistro, secondo me, non ha una grande magari esplosività o i tempi di gioco per arrivare sul fondo, e magari può anche soffrire se parte soprattutto a fermo, non staccandosi, magari marcando un ala e non centrale, magari staccandosi un po' può andare un po' in difficoltà. Quindi la terzino sinistro secondo me rende al 60%, quindi ci può stare anche la scelta di puntare su un giovane che magari, anche se partite che sono davanti, sono veramente importanti.
Eh sì, Bruno Maiorano per te, Mauro Milanese, a te Bruno.
Sì, ciao Mauro, io più che altro avevo una curiosità mentale, insomma, non so come un calciatore affronta, se ci puoi raccontare un po' come un calciatore affronta il cambio di allenatore, soprattutto in una stagione come questa, insomma, se ti ha colpito qualcuno che magari ha cambiato approccio, o comunque come si vive questo cambio della guida tecnica?
Ma sai, quando cambi allenatore devi pensare che può anche cambiare qualcosa, sia a livello di uomini che magari come sistema di gioco, no? Quindi anche i titolari sono portati comunque a confermarsi, farsi conoscere, anche se sono molto conosciuti già dal campo, dall'immagine partite o quando ha avuto l'avversario, però voglio confermare dal vivo, negli allenamenti, nelle partite, insomma, le prestazioni, per riconquistarsi e confermare il ruolo titolare, mentre magari chi magari non ha giocato meno, magari vuole sorprendere l'allenatore, perché magari dal vivo può fare un'impressione diversa, sì, che magari è da fuori, perché ha giocato poco, e quindi magari c'è sempre un qualcosa che dà in più. Però poi sommato a anche un lavoro di mentalità diversa, no? Perché ogni allenatore propone una squadra più corta o più aggressiva, o che pensa più in avanti, o più compatta, o che fa più velocemente le transizioni. Quindi secondo me si è visto, anche se si dice che l'allenatore ci vuole tempo, però insomma si è visto che qualcosa, insomma, è cambiato. Il risultato, poi io ho visto la partita di contro il Real Madrid, insomma, poteva a un certo punto anche vincerla il Napoli.
Sì, è vero.
E ha giocato anche meglio del Real Madrid la partita, per sia il primo tempo una parte, anche secondo me una mezz'ora nel secondo. Poi la Madrid si è dai spazi individualmente, ha provato, certo, qualcosa, magari che non si meritava. Il risultato non è, diciamo, quello del campo, no? Però ha combattuto, sì. E mi ha fatto piacere che insomma è andato nella tana del lupo, no? La squadra più titolata in Champions League a essere anche padrona del gioco, e cercando anche di vincere, recuperando oltre il risultato. Quindi insomma ha fatto un'ottima figura.
Bello, questo può essere
solo per il cambio di reazione, magari del cambio allenatore, perché poi contro il Madrid, se giochi male ne prendi tante, le palle non le vedi mai, non ti rimane in porta. Quindi
è vero.
Secondo me già si è visto qualcosa.
Ecco, questa partita appunto può essere anche utile salutare anche ai fini della riapertura del campionato. E, come dicevi tu prima, gli impegni sono terribili, no? Il Napoli affronta adesso l'Inter e la Juve, una dietro l'altra. Si può riaprire il campionato, secondo te?
Ma sono anche partite bivio, no? Perché se andassero bene, la convinzione, l'entusiasmo di aver giocato magari bene al Madrid, essere, no, davanti a una qualificazione in Champions League e battere magari la prima classifica, può riaprire il campionato, sì, perché poi gli infortuni arrivano tutti, il periodo che uno gioca male o non segnano gli attaccanti arrivano tutti, e quindi può anche riaprire. Poi sappiamo quanto spinge la piazza, sì. Quindi a Napoli è consentito tutto, anche più degli altri, no?
Assolutamente. L'ultima per Mauro Milanese, la lascio a te Bruno.
Sì Mauro, da un punto di vista mentale, che cosa ti dà, oppure che cosa ti fa perdere un impegno come quello di ieri a Madrid? Cioè, secondo te fisicamente pagherà qualcosa il Napoli, oppure comunque ti ha dato quella spinta, quella carica che in una partita, diciamoci la verità, forse ancora più importante come quella di domenica contro l'Inter, sì, poi potranno ritrovare.
Ma sai, quando giochi contro il Madrid è come giocare un mondiale di club, no? Vai una squadra che ha giocato, che ha vinto più campioni di tutti, è più titolata di tutti, quindi la carica arriva da sola, e penso che sia una fortuna paradossalmente incontrare l'Inter, che è un'altra carica, che non puoi sbagliare la prestazione anche con recuperi residui, perché magari affrontando una squadra molto più debole in casa, lì sì magari perdevi un pochettino la concentrazione, invece contro il Madrid in Coppa Campioni e l'Inter in casa, insomma, non puoi permetterti di perdere niente, al netto che anche l'Inter ha giocato in Coppa e quindi avranno le forze uguali.
Assolutamente. Mauro, grazie, un abbraccio, buona serata.
Grazie a
ciao,
voi,
Vittore.
Buonasera.
Ciao, 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 a presto. Grazie a Mauro Milanese e ovviamente un abbraccio e grazie al Disco Paradise, Bruno Maiorano, collega del mattino. Non ti chiedo
a
titoli e niente.
Grazie.
A presto, un abbraccio forte, amico mio.
Ciao.
A presto, ciao ciao. Grazie a tutti quanti voi, siamo in conclusione che sono le 21, abbiamo chiacchierato con Pietro Lomona, con Giorgio, con Antonio Ottaiano, con Mauro Milanese, abbiamo anche ovviamente dato un bacio virtuale a Giorgio Perinetti. Da parte mia mi fermo qui, ci ritroviamo la settimana prossima, martedì, mercoledì e giovedì, domani sarete con Emanuela. Voglio ringraziare Vincenzo Russo in regia, vi aspetto la settimana prossima, domani ovviamente c'è Gianluca alle 12, c'è Dario alle 13, appunto Emanuela alle 20. Grazie a tutti, da Francesco Marciano, Forza Napoli, ciao.
Marte Sport Live, Tirol Bersaglio.